cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon martedì, tutto è pronto per dare inizio a questa puntata di Cose di Calcio prima dell'ultimo turno che anticiperà la sosta per la nazionale. E quando c'è la nazionale, abbiamo sentito ieri qual è la regola pratica del nostro Paolo Rossi, scappare, andare in vacanza, recuperare un po' di energie. Chissà se la Juventus avrà bisogno di recuperare energie, chissà a che punto saremo in classifica dopo l'appuntamento con il Cagliari. A me fa molto piacere nel passaggio tra i vari programmi che si discuta, che si parli, che si ascoltino i vostri vocali, anche perché mi danno degli spunti per aggiornare anche un po' i ragionamenti alla luce di quello che viene detto prima di questo programma, così come questo programma le cose che dirà prima del programma successivo. Oggi passeremo il testimone, come sapete, dal martedì al giovedì all'ora della vecchia signora con Alberto Mauro. Allora, intanto vi siete fatte due risate ascoltando gli audio del VAR, dell'Avatar, dell'Avar, di tutti quelli che fanno parte della cinematografia attorno al mondo del calcio? Bene, ma si è sempre scelto il frame automatico o no? Questo è il quesito che si pone Bianconera News, che ho sotto gli occhi, bianconeranews.it, dopo quello che è stato rivelato ieri sera nel corso della trasmissione. Ma molte cose le abbiamo intuite anche senza aspettare la settimana successiva, anche senza lasciar libero il giudice sportivo di non essere condizionato, eccetera. Questo è un tema delicato. Però ho sentito anche dei vostri messaggi sull'argomento Cagliari, forse i ragazzi, i nostri due inviati speciali del mattino, che si stanno preparando per le ATP, ve lo dico, dopo avremo un'incursione in studio di un ospite che ci racconterà un po' come come Torino ospiterà, si sta preparando alle ATP, anche perché stiamo pensando anche noi di seguirle affiancandoci al grande evento tennistico nazionale, non solo nazionale, ma che vivrà, che metterà al centro dell'attenzione Torino per una settimana, la prossima settimana. Ci saremo anche noi, vi racconteremo un po' di curiosità, ci saremo anche noi in che modo. Andremo a cercare gli appassionati di tennis, VIP, meno VIP, comuni mortali, coloro i quali saranno ad aspettare i loro beniamini, gli 8 super campioni, compreso Sinner, che è già arrivato a Torino, che già si sta allenando, mi sembra, da questa mattina, o al massimo da questo pomeriggio, nel nostro capoluogo piemontese. Ebbene, andremo alla ricerca di un tifoso juventino, VIP, non VIP, di te praticamente, che sarai a Torino, magari che aspetterai i tennisti fuori dall'albergo, il Principe di Piemonte di Torino, che ci ospiterà per una settimana. Ecco, un piccolo indizio, forse l'avevamo dato anche nelle scorse settimane. E andremo a ragionare con la pausa della nazionale, parlando di tennis per chi è appassionato di tennis, ma semplicemente per mostrare al mondo intero, per mostrare a tutti i tifosi, bianconeri e non, è la bellezza della capitale Torino, la capitale degli scudetti, come sapete che io la definisco spesso e volentieri. Quindi apriremo nel prossimo blocco una finestra proprio sulle ATP, ci faremo raccontare, magari vi invoglieremo anche a venire a visitare Torino, e questo è il bello di questi eventi, una Torino già molto legata a doppia mandata con gli eventi sportivi, con la Juventus fondamentalmente, non me ne vogliano i tifosi del Toro, ma un conto è tifare Juventus e arrivare, anche perché ci sono molti tifosi, nessuno l'ha mai negato, fuori dalla regione, fuori anche dai confini nazionali, e sappiamo quanto anche l'evento è già attiri molto, ok? I 40.000 tifosi presenti allo stadio, di questi molti a seguire la Juventus arrivano da oltre la regione Piemonte, e facendo grandi sacrifici proviamo a immaginare quanti tifosi bianconeri non abituati o magari che non si sono neanche avvicinati ancora alla nostra città possano arrivare in occasione di questo grande evento tennistico. E allora, se passate se sarete intercettati dai nostri due inviati, Camillo e Simone, che si alterneranno al Principe di Piemonte, in pieno centro di Torino, e vi vorrete far riconoscere, bene, troverete il nostro logo, Radio Bianconera, e vi farete invitare, troverete voi il modo di farvi invitare e di vedere da vicino il mondo bianconero e il mondo tennistico nello specifico. Tra le 5 e le 7 invece il sottoscritto diventerà appunto inviato tra le 5, tra le 17 e le 19 all'interno del programma Due in Bianconero, quindi sarà il loro guastafeste a rotazione di Marangio piuttosto che di Santarelli, e quindi sposteremo l'attenzione nella settimana post, ripeto, Cagliari, prima della pausa nazionale e ancora prima, 15 giorni prima del big match con l'Inter, l'attenzione un po' sul tennis, un po' sulla juventinità e un po' sulla bellezza del capoluogo piemontese. Bene, detto questo, aggiungo anche che la Juventus, il tema di oggi lo tratterei legato a questo argomento, settimo attacco, quindi segniamo non tanto, l'abbiamo ricordato, ieri abbiamo analizzato molto bene la partita, ho rivisto la puntata, fatelo anche voi, Cose di Calcio, Excel con Paolo Rossi, con il Match Analyst, con il mister di Radio Bianconera Attila Malfatti, con Domenico Marocchino. Abbiamo studiato la materia e abbiamo detto non ci piace, non ci piace, quello che praticamente emerge dall'analisi della partita, analisi legata al risultato, legata al possesso palla del primo e del secondo tempo, dei cross subiti, dell'indice di pericolosità, e ci siamo fatti un'idea. Non abbiamo detto di più di meno, abbiamo legato il concetto che questo è il DNA Juventus, un DNA che oggi sottolineo in modo più marcato, settimo attacco ma con appena 6 gol subiti, gli stessi dell'Inter, con 2 punti in meno rispetto all'Inter. E allora la domanda l'avevo anticipata ieri perché veniva automatica: corti e compatti, secondi in classifica, settimo attacco, prima difesa con 4 gol subiti in una sola partita rispetto ai 6 contro il Sassuolo in una domenica da dimenticare, ero a Reggio Emilia, da dimenticare, perché poi se vedo e ho visto 10 minuti, un quarto d'ora di Torino Sassuolo ieri sera e capisco tante cose, che se vai in bambola a questa squadra manca quella capacità di reazione che a mio avviso resta un difetto grave, perché non ce l'hai, non perché ce l'avevi e l'hai perso, quindi è un qualcosa che puoi modificare e migliorare, ma che non hai per l'esperienza, anzi per l'inesperienza dei tuoi giocatori, migliorare nel corso del tempo, quello di ribaltare. Se la Juventus si fosse fatta recuperare a Firenze, se la Juventus fosse andata in svantaggio, io penso che sarebbe stata una partita sostanzialmente diversa, molto più impegnativa di quella che già è stato. Quindi cosa vuol dire? Che due facce sono: se passi in vantaggio riesci a limitare l'avversaria, la metti nell'angolo, nell'angolo vuol dire che la limiti, non che la metti nell'angolo che hai rischiato di fare 80 gol, ok, ma riesci a limitare tutti i tuoi difetti, a non mostrare tutti i tuoi difetti se sei in giornata. A Sassuolo, col Sassuolo, corrente alternata, hai preso l'imbarcata. E allora a questo punto, con tutti questi dati, chiedo a voi, visto che in questa mezz'oretta possiamo chiacchierare a microfoni aperti, intanto saluto Yves dall'altra parte del vetro, chiedo già di preparare magari qualche vocale su quello che è stato appena detto. Dico, ma alla lunga, siamo all'undicesima giornata, si giocherà la dodicesima in casa con il Cagliari. Un Cagliari che ha fatto un bel salto in avanti nelle ultime due giornate in classifica, che ha messo a punto e ha difeso, ha blindato un po' anche lei i suoi difetti. Che tipo di Cagliari sarà? Certo che mi devo stare attento da tutti, ma attenzione che la Juventus, anche una settimana dopo, anche due settimane dopo rispetto a quando non ci piaceva o ci piaceva un po' così così, sta facendo dei progressi di personalità. E allora chiedo, alla lunga, in campionato, può bastare l'essere corti e compatti? Oppure a un certo punto più di tanto non puoi fare? Ti blindi, ma se gli altri martellano, prima o poi il muro viene giù? Dipende dall'avversaria. Io penso che con il Cagliari non ci sia da pensare di vincere a mani basse, ma il sacrificio potrà solo che beneficiare, che essere un elemento migliorativo di questa Juventus. Cosa ne pensate? 340-5425-324. Andrei subito, appunto, tornerei su Bianconera News e si parla di mercato, perché il mercato potrebbe a gennaio davvero aggiungere, rimettere benzina nelle idee, nell'ordine del centrocampo. Guarda caso il centrocampo che abbiamo sempre un po' criticato, perché basta poco per tornare normali, ma è un centrocampo già normale, quindi dovrebbe fare sempre qualcosa di più. Eccolo qua, i tre nomi, come ci mostra immediatamente la nostra regia. Mercato di gennaio: Højbjerg, De Paul e Samardžić. In quest'ordine, forse i primi due invertiti e il terzo in chiave giugno, anche perché privarsi l'Udinese adesso del giocatore, adesso che è cambiato allenatore, adesso che ha ripreso un po' confidenza, cioè è arrivata anche la prima vittoria del nuovo corso, e diventa difficile privarsi di un giocatore che invece potrebbe andare a chiudere la stagione un anno in ritardo rispetto alle sue previsioni. Però se così fosse, la Juventus è tornata prepotentemente sul giocatore. Con la Fiorentina la Juve ha fatto il tipo di gara che Allegri ama, questo è il DNA. Se tu hai questo allenatore, se tu lo richiami, questa è la gestione. Però non fa così senso. Perché? Perché ci sono dei giocatori, delle squadre che, non giocando così, e non dico male, perché la sua partita l'ha fatta, è la tipologia del gioco che esprime, che condiziona anche i giocatori, ma che può portare a uno step successivo. E non lo difendo, ripeto. Potrebbe essere questa la strategia per arrivare a portare un gruppo maturo all'esame di maturità. Un gruppo che negli ultimi tre anni con lui si è adagiata su determinate caratteristiche, ma non è il gruppo più forte anche dal punto di vista potenziale e tecnico. E allora per rischiare con un gruppo che ha dei limiti, non dico grandi limiti, ecco che preoccuparsi prima, abituarsi prima, ok, a non prenderle, potrebbe essere davvero, ogni tanto mette in discussione anche i ragionamenti che faccio io, guardando le partite di Juventus, potrebbe essere il modello da applicare quando vuoi consegnare la macchina riparata per fare un passo successivo, per migliorare e diventare qualcosa di più interessante. Aumentare la consapevolezza, l'autorevolezza, la concentrazione, l'attenzione di una squadra che deve preoccuparsi intanto di stare serenamente e prepotentemente bene davanti alla propria area di rigore. Poi la differenza la dovrebbero fare anche i giocatori. E vediamo che in questo momento, per diversi motivi, compreso il DNA di questa squadra, se uno è abituato a dire che fa freddo, non uscirà mai d'inverno. Starà sempre lì. Si metterà la giacca a vento, il casco, gli occhiali da sole, anche se il sole non c'è, perché si abitua a ricevere la luce negli occhi in un certo modo. Ok? Quindi ad aspettare. È più facile per una squadra come la Juventus giocare contro le big che non contro le squadre che giocano, le mette in grossa difficoltà, le fa innervosire. La Fiorentina, che per certi versi e a lunghi tratti ha giocato meglio della Juventus, senza ombra di dubbio, non ha vinto, non vince, cioè non ha vinto, non ha trovato sbocchi in area di rigore. Tanto per essere chiari. Abbiamo dei vocali, Iv? Facciamone ascoltare qualcuno, così sentiamo che aria tira in casa dei tifosi.
Ciao direttore, buongiorno. Su, sulla tua analisi che non abbiamo capacità propulsiva, sì e no. Perché? Perché lo sviluppo del gol con la Fiorentina è stato un bellissimo sviluppo. Abbiamo avuto altre due situazioni con lo stesso più o meno sviluppo, a parte una palla persa da loro, che Chiesa si è mangiato un gol. Direi che si sta lavorando Allegri, ma sono gli interpreti, sono in crisi, magari forse fisicamente, parlo di Giusa, di Federico Chiesa. Il resto non è che il mister non ci stia lavorando, la fattura del primo gol è splendida, da manuale di calcio.
Verissimo, verissimo. Non stiamo dicendo che la Juve è capace a fare solo una cosa, quella cosa in difesa la sa fare molto bene, con degli automatismi che ci fanno capire che anche senza Danilo, che senza Alessandro, la Juventus ha cambiato, e inserendo in pianta stabile da Gatti prima e da Rugani dopo, il risultato è stato addirittura più soddisfacente anche nel movimento e nei meccanismi difensivi. Quello lo sa far bene a prescindere dai protagonisti, quindi è un qualcosa che aiuta, sorretto anche dai centrocampisti. Attenzione, il lavoro sporco non riconosciuto di Kostic, attenzione al lavoro più pulito, più organico, ma efficace, più sulla corsia esterna che non interna di McKennie. Cosa voglio dire? Quando si critica Allegri per McKennie, che in America è utilizzato da interno, ci viene da pensare che ognuno ha una sua organizzazione di gioco. Dipende dai compagni di reparto che ha lui a centrocampo negli Stati Uniti, sarebbe da analizzare, magari la facciamo con qualche ospite. Però ci aggiungo, l'efficacia difensiva e in ripartenza di McKennie, abbastanza più lineare, solare rispetto a quella di Kostic, che può sbagliare qualcosa di più quando parte da molto lontano, ma non bisogna limitarsi a dire solo abbiamo giocato poco sulla sinistra, abbiamo magari sbagliato di più, perché condiziona molto anche le giocate degli avversari. Certo che ha patito Nico Gonzalez, perché un giocatore straordinario lo portava sul piede sbagliato, è lì doveva essere aiutato probabilmente anche di più da quello che non viene notato, da un Rabiot normalizzato. Cioè Rabiot negli anni che la Juventus è stato più normale che straordinario, io la penso così. Locatelli è stato molto più dinamico nell'ultima partita, nella respinta, nella sicurezza, nel posizionamento. Però da un giocatore davanti alla difesa che gioca la Juventus mi aspetto un ulteriore step aggiuntivo. Quale? Quello di saper mettere giù palla, di avanzare palla al piede senza perderla, o di rilanciarla una volta su cinque, brutalmente, in una zona innocua. Altrimenti le altre, almeno due volte, tre in più, con autorevolezza, servire un proprio compagno, servire Chiesa, avanzare per dare a Vlahovic. Altrimenti si limita il potenziale e le caratteristiche anche degli avversari. Questo è quanto penso, quindi la domanda di oggi, e tra poco, oltre a presentare le ATP con l'ospite, il direttore del Turinista, che avete avuto modo di conoscere nel passato con i collegamenti con noi, grande juventino, molto, molto critico su alcuni aspetti, ne parleremo anche di questo dato, anzi gli chiederemo subito, corti e compatti, alla lunga può bastare? Alla lunga vuol dire oltre questo campionato. Magari che vinceremo, magari che perderemo l'ultima giornata, magari arrivando quarti, però ci garantirebbe quel ritorno in Champions utile per rimpolpare le nostre casse. Vocali, caro Yves.
Fratelli bianconeri, Gianni da Canetti dice, ma perché li chiamate Inter? Potete chiamare Preschittese, Tartonati, Inda,
tutto.
Non lo capisco. Comunque, no. Fino alla fine, forza Juventus.
Te lo spiego anche perché il giornalista, anche dalle altre parti, dovrebbe ricordarsi che un conto è scherzare, un conto è etichettare, un conto raccontare, raccontare il calcio con rispetto e cultura deontologica. E qui, e queste sono le basi del giornalista e del buon cittadino, normalmente. Poi, quando le affrontiamo, quando si scherza, quando ci si prende in giro, quando li invitiamo a mettere quelli là, gli interisti, i cartonati, lo sanno benissimo, ok? E gli ricordiamo di mettere anche l'asterisco sul loro scudetto, sul loro numero degli scudetti, perché ne hanno sicuramente uno in meno. Anche lì, noi non diciamo mai, non ripetiamo mai quanti magari in meno ne dovrebbero avere, perché è un modo... non è il mio modo di ragionare, né per, con loro, né nello sport, dove in campo vince sempre il migliore, al di là degli arbitraggi che vediamo essere discutibili tutte le domeniche, e mi sembra negli ultimi anni soprattutto rispetto ad altri molto a sfavore, molto a sfavore, cioè molto senza un'ombra bianconera, ecco, ma dove nessuno però si lamenta. Magari devi arrivare a 38 scudetti, questo è vero. Uno sguardo ai quotidiani di oggi: Corriere dello Sport, Milan c'è Ibra, Pioli si gioca all'Europa. Allora se è arrivato Ibra siamo a posto. Sarri, resto per sempre alla Lazio, smentendo quello che ha ripetuto anche solo nelle ultime settimane. Il tecnico va in ricerca del riscatto, si parla di loro perché si rigioca la Champions. La prima fuga stagionale riporta protagoniste due storiche rivali nella lotta per lo scudetto. Ancora voi. E il titolo, pensate fosse la Juve prima e l'Inter seconda, era di nuovo lì, perché se sei prima ancora voi, solito, non ci, questo campionato annoia. Adesso invece è diventato interessante, forse è più interessante proprio anche per la presenza di una possibile candidata come la Juventus. Così speciali, così diverse, Inzaghi sfrutta la qualità, Allegri fa leva sul carattere, insieme hanno fatto il vuoto. Lukaku da Champions... Magie Frosinone, Empoli KO, il Sassuolo cade con il Toro. Per una classifica che vede adesso Inter a 28, Juventus 26, Milan 22, 4 punti con il successo in casa loro pesante per la Juventus, quindi uno sconto diretto a favore. Napoli 21, 5 punti in più, Atalanta 19 e poi, non dico neanche la sorpresa, quel Bologna, Bologna-Atalanta che noi abbiamo già affrontato, purtroppo ci mancano dei punti, più col Bologna che non con l'Atalanta, a dire il vero. Roma 17, Lazio 16, tanto per essere chiari, le due squadre che più ci stanno lontane, più ci potranno creare, ci potranno evitare guai per la classifica finale. Classifica che vede in fondo fanalino di coda la Salernitana con 4, l'Empoli con 7, il Verona con 8. Appena un punto sopra la zona retrocessione, il Cagliari con 9, il Cagliari di Ranieri, che affronteremo proprio sabato alle 18. E come sapete, noi ci saremo sempre a seguire la Juventus. Chiudiamo con Gazzetta dello Sport, scudetto all'italiana, da Barella a Di Marco, da Chiesa a Miretti. Il derby tricolore è una questione nazionale. Milan ferma il re, e per re il riferimento è a Mbappé. Sanabria più Vlasic, notte da Toro, il popolo avanti Juve, i tifosi tornano a sognare, già sold out per il derby d'Italia ma anche per il Cagliari e grande attesa per il Napoli. La società pensa a una nuova campagna per il girone di ritorno, tutti in retroscena di una squadra animata da un forte desiderio di rivalsa. Miretti, l'eroe di Firenze, esalta i bambini bianconeri e non solo loro. Naturalmente. Siamo arrivati alla prima, al primo break di questa Cose di Calcio. Adesso vi ho detto, passiamo dal calcio. Parlando di Juventus, racconteremo quello che capiterà la prossima settimana con l'ospite già pronto, al di là del vetro, Luca Pasquaretta, direttore del Turinista, a raccontarci come si trasforma e si sta già trasformando la capitale degli scudetti e come lui sta vedendo il mondo Juve dall'esterno, un po' come fuori dal nostro studio. A tra poco con Cose di Calcio.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di Calcio.
Come promesso, eccoci qua a Cose di Calcio. Con me in studio, una mezz'oretta ce la concede, anche perché poi si trasformerà nel perfetto tennista.
Vestito di verde.
Verde, c'è che è Speranza. Speranza di
I campi sembrano, ma sono blu. Quindi...
Sono blu, no, infatti mi avevi tratto in inganno.
Blu, quindi...
Luca Pasquaretta, personaggio che avete già conosciuto nei collegamenti.
Grazie, Juventino. Grazie dell'invito.
Luca, grazie a te, anche perché la prossima settimana, diciamolo, poi partiamo subito col sondaggio, aspetto te, non ancora aperto, perché sai quando uno vende parole... Che è successo? Ah, guarda Yves, è già...
Grandissimo.
Sta già guardando le parole. Lui avanti. Chi vince, Yves, quest'anno? Sinner?
No, Paolino sta perdendo brutalmente.
Ah, Paolino sta... Perfetto. Questo è il rumore che magari, a cui magari vi dovrete abituare, anche perché le ATP di tennis nella capitale degli scudetti, ecco, quello potrebbe essere il sottofondo la prossima settimana, quando adesso io ho già accennato qualcosa. Luca Pasquaretta, giornalista, organizzatore di eventi,
tante cose.
La prossima settimana ha detto: perché, direttore,
non
Paolino,
ci complichiamo un po'
perché
la
non
vita?
Ci complichiamo la vita, perché stare in studio, perché non mi mandi qualche ragazzo dalle 11 alle 13, uno dei due inviati, Camillo e Simone, che sono già lì vestiti da tennisti, sono anche appassionati, anche il sottoscritto, me la cavo anche lì. Ho avuto la grande fortuna di avere un conoscente che mi ha insegnato il tennis nel passato.
Appena appena,
però sai, quando fai un po' di lezioni col maestro di tennis che ti martella, qualcosa devi aver imparato, se no non perdeva tempo all'epoca. Un grande maestro di tennis, per chi l'ha conosciuto, il maestro Borgo, Federico Borgo, per chi se ne intende di tennis, ambidestro, anche lui ha giocato le selezioni con la nazionale Davis all'epoca. Detto questo, ha detto: perché non ci complichiamo la vita? Perché non andiamo al Principi dei Piemonte? Io ho detto: a fare una vacanza, che cosa andremo a fare la prossima settimana, direttore?
Avremo insieme, quindi una bellissima collaborazione, grazie Antonio, grazie a Radio Bianconera, saremo lì a raccontare nell'hotel che ospiterà tutti i tennisti, quindi ci saranno i 10 singolaristi, perché ci sono gli 8 migliori, però ci sono anche le due riserve. Poi ci sono i doppisti con le riserve, quindi tutti i tennisti, tutto il mondo del tennis sarà al Principi di Piemonte. Noi avremo la fortuna di avere uno spazio in esclusiva come turinista in collaborazione con Radio Bianconera e con l'agenzia 2B, dove praticamente racconteremo tutto quello che capita in città, quindi dagli eventi, dalle curiosità. Ci saranno tanti ospiti VIP, tanti amici che verranno a trovarci e verranno a raccontare un po' questa idea di raccontare il tennis, raccontare la capitale. Torino in questi giorni sarà...
Sai come la chiamiamo noi, l'ho già detto, capitale degli scudetti, perché bene ricordare.
È capitale...
senza asterisco.
L'asterisco lo lasciamo agli altri.
Bravo.
Noi siamo abituati a vincerli sul campo, poi il resto...
Chiaro.
E quindi li racconteremo in quella che è Torino, in questi giorni, a tutti gli effetti, la capitale mondiale del tennis. E quindi ci sarà questa idea di mescolare il tennis, quindi con il calcio, con la Juve, che è un'altra nostra eccellenza, perché al netto poi del tifo, di quella che è la passione calcistica, la Juventus è un orgoglio per la città, perché porta turisti, porta curiosità, porta tante persone che poi hanno imparato ad apprezzare Torino venendo a vedere una partita.
Quanto è importante un evento importante, scusate la ripetizione, la Juve lo dimostra ogni 15 giorni con le gare casalinghe, anzi lo dimostra anche l'assenza delle coppe, quanto incida sul territorio. tu che segui questi eventi, li studi, li programmi con maggiore attenzione, ecco, quanto aiuta, quanto trascinano?
Tanto, perché il tennis ha comunque una clientela di turismo medio-alta, quindi chi è abituato a frequentare i tornei del grande slam in tutto il mondo, oppure i Master 1000, i Master 500, che ce ne sono diversi tutto l'anno, e se tifosi abituati a viaggiare tanto, che hanno una disponibilità economica e anche hanno voglia di conoscere il territorio, perché arriveranno veramente da tutto il mondo, perché ci sono i tennisti, i migliori tennisti, e quindi ci sono tanti appassionati che, al netto della passione per un tennista, proprio amano il tennis, amano vedere il tennis dal vivo e approfittano in questo momento per assaggiare, degustare quelle che sono le specialità del posto. Ricordiamo i tartufi, perché questo è anche periodo di tartufi, periodo di tante eccellenze che si vanno poi a mescolare con lo sport, col tennis, con la Juve, e sarà l'occasione in questi giorni per raccontare un po' la nostra Juve da un'ottica anche un po' più del costume, del tifoso, che
delle aspettative, magari senza campionato ci potrà essere utile capire a freddo, col campionato fermo, anche come l'approccio diverso il tennis rispetto al calcio. La cosa che mi ha sempre colpito, Luca, tra l'altro, è che tra i più visitati a Torino durante le ATP, questa è la terza edizione, giusto?
Sì.
Sarà la
sì,
terza,
sì.
Quindi nei due anni precedenti, campionato o non campionato, adesso non ricordo se coincideva con le pause della nazionale anche in passato, il museo più visitato era il J Museum, tanto per essere chiari, la dice lunga.
Sì,
la dice
perché
lunga. Il richiamo del marchio Juventus, il richiamo delle ATP,
grande,
il richiamo della città di Torino.
È un grande richiamo, perché poi non dimentichiamo che chi è che viene a vedere le partite di tennis amano lo sport e magari colgono l'occasione per visitare l'altra eccellenza, che, come abbiamo detto, è la Juventus. Al netto, nulla da togliere al museo egizio, museo del cinema, museo
frequentatissimi anche
strafrequentati dell'automobile, ci sono tantissime chicche, però la Juventus è sempre la Juve.
E poi il contorno è anche, daremo qualche indicazione, qualche assaggio per chi ci verrà a trovare magari al Principi di Piemonte, o chi direttamente potrà seguire l'evento dal Palalpi Tour o Paralimpico. Diventa Paralimpico?
No, è Palalpi Tour.
Diventa Palalpi Tour, perché l'anno scorso hanno tolto addirittura avevano tolto i cerchi, mi sembra, non so.
No,
c'era
perché
qualcosa.
C'erano problematiche, penso, con lo sponsor, però...
Ah, ecco. Risolte. È sempre una questione di problemi da risolvere, noi li risolviamo tutti.
Grandi problemi.
I problemi, allora, intanto grazie per questa intro. Ricordo gli appuntamenti tutta la settimana, da lunedì a venerdì, anche con gli appuntamenti di domenica sera, con i primi assaggi.
Partiremo domenica
con delle dirette.
Domenica alle 18, quindi
18:20 nel corso di terzo tempo, poi dalle 10, dalle 11 alle 13 con o Camillo o Simone dal Principi di Piemonte.
Commenteremo Juve-Cagliari.
Commenteremo Juve-Cagliari, magari qualcuno passa da quelle parti e commenterà con noi. VIP o meno VIP? Per me i VIP siete voi, che potete dirci la vostra al 340-54-25-324, e la sera toccherà al direttore, nella trasmissione 2 in bianco nero, aggiungersi per raccontare con Luca Pasquaretta, gli ospiti che passeranno, i tifosi, voi che sarete fuori, racconteremo Torino, la capitale degli scudetti, racconteremo la Juventus, la migliore in Italia, senza se e senza ma, e racconteremo anche l'evento più importante di quella settimana a livello internazionale, che seguiremo con l'occhio attento dei appassionati, ovvero le ATP di tennis. Andiamo sul tema calcio, perché poi il tempo vola, caro Luca Pasquaretta. E corti e compatti, è una Juve bella, una Juve corta e compatta, non dico bella perché sennò c'è già la risposta, corti e compatti, Allora vado dritta alla risposta completa, alla domanda completa. Alla lunga può bastare? Perché ci stanno scrivendo da casa, questo è il quesito che ho lanciato per oggi. Alla lunga.
Io credo di no, però questo può essere un anno particolare perché senza coppe alla lunga potrebbe bastare in primavera. Bisognerà capire gli altri come arrivano, perché oggi andiamo a vedere tecnicamente, ci sono delle squadre, non parlo più forti, meno forti, forse un po' più assortite che rispetto alla Juventus, però la Juventus può essere tra virgolette la sorpresa di questo campionato e puntare a vincere lo scudetto. Ma questo credo che ci saranno due variabili fondamentali: il mercato e la tenuta atletica in primavera, perché non partecipare alle coppe mai come quest'anno potrà essere utile per puntare a rivincere il campionato. L'altra domanda che mi faccio da solo è: ti piace questa Juve? Assolutamente no, perché io credo che la Juventus, per quello che spende, quello che rappresenta, per i giocatori che ha avuto, che ha, che riuscirà ad attirare anche in futuro, merita un gioco diverso. Non sono quelli ossessionati dal gioco bello, frizzante, 800 occasioni da gol, tutto. Però non si può vedere una Juventus così provinciale, perché si può anche puntare a vincere. Io ricordo bene anche il Milan di Capello, l'impostazione che aveva, la Juve di Trapattoni. Non erano squadre che facevano calcio champagne e ti mettevano in condizione di divertirti sempre, perché poi sappiamo bene nel calcio quanto conta vincere, quanto è importante alzare trofei e quanto sia un orgoglio alzare questi trofei. Però questa Juve, anche l'ultima partita, quella a Firenze, sì, salvi il risultato, però quanto puoi reggere così?
Quindi sei d'accordo sulla sfumatura della mia domanda? Quanto può reggere alla lunga? In Italia potrebbe bastare, però?
Quest'anno, come ti ho detto prima, sì, perché credo che discriminante mercato è condizione atletica primavera, qualora le altre contendenti allo scudetto dovessero essere impegnate in coppa anche in primavera, la Juve potrebbe approfittarne, perché giocando una volta a settimana quella partita, almeno dal punto di vista atletico, io mi aspetto una squadra aggressiva al netto della costruzione tecnica. Io mi aspetto una squadra che aggredisca e abbia una condizione importante durante tutto questo campionato, perché qualora dovessi sentire però la stanchezza, la condizione, allora direi allora c'è qualcosa che non funziona.
Aumentassero gli infortuni, cioè metterebbe in discussione tanti aspetti.
Quest'anno,
scusa, ti sfrutto come pendolino della verità oggi in questa mezz'oretta e poi avremo modo di farci delle belle chiacchierate la prossima settimana. Ricordo, appuntamento con il turinista. Tra l'altro l'evento si chiama T al quadrato
perché abbiamo inventato. Spiegaci un experience, quindi T come turinista, come To Be, che è l'agenzia, in collaborazione con Radio Bianconera, quindi sarà un T al quadrato con raccontata da Radio Bianconera. Quindi
noi racconteremo le ATP, non seguiremo le dirette delle partite, dei match, che saranno sicuramente entusiasmanti, ma
noi vi daremo un contorno, una chiave di lettura diversa, anche sfiziosa,
un secondo con contorno.
Sì, perché praticamente spesso è il contorno che piace di più, piacciono le curiosità,
sì, tutto quello che non raccontano, di cui non hanno tempo gli altri di raccontare.
A noi piace entrare anche nel merito, raccontare quest'altra faccia juventina che può essere.
E nel
del
contorno
tennis.
Ci siete voi che da casa potrete seguire la trasmissione in diretta, ma con i collegamenti costanti tra le 11 e le 13, le 17 e le 19, sentirvi raccontare la Juventus da parte di quei tifosi sicuramente juventini in tanti, le troveremo, questa non è una scommessa già vinta, è una certezza, ma magari di gente che viene appositamente a Torino per la prima volta e sarà anche contenta di venire in diretta con noi dall'Hotel Principi di Piemonte. E poi tutte le indicazioni di giorno in giorno all'interno di queste importanti fasce.
Vi racconteremo anche gli eventi che ci sono per vivere,
dei locali in cui andare a fare qualche assaggino buono, perché poi sai, Torino, il tennis, il prima, il dopo, la stanchezza, l'albergo, il taxi, un po' di indicazioni della nostra città ci fa piacere, perché ognuno dovrebbe essere orgoglioso, e noi lo siamo tantissimo, di vivere nella città dove poi è anche più facile raggiungere e vedere la Juventus. Beh, che lo considero un privilegio, e lo dico agli amici. Che...
Piccola curiosità anche per chi non conoscesse in parte un po' la mia storia. Io mi trovo a Torino perché sono tifoso, nasco tifoso della Juve, qual è il problema dirlo, ammetterlo.
Però venire, cioè non è una malattia.
Io finisco il liceo e dico, dove vado a studiare? A Torino. Perché?
Perché
quando avevo 19 anni, primo anno lì, io ho comprato per diversi anni l'abbonamento in curva e mi andavo a godere, quando potevo, a delle Alpi, a suo tempo, la Juventus in curva.
E poi tante esperienze, facili o difficili, Luca, lo dobbiamo dire,
poi,
la vita è anche questa. Noi non nascondiamo mai nulla ai nostri radioascoltatori.
La vita mi ha regalato tante emozioni contrastanti, però siamo sempre riusciti a raccontare in maniera trasparente tutto. E questo ci ha portato a essere anche credibili nelle cose belle, nelle cose brutte.
E però pagando sempre in prima persona e soprattutto agendo come in una partita di calcio.
Sempre la faccia.
Chi vuol vincere deve anche un po' rischiare, scendere in campo e naturalmente, posso dire, prendersi delle botte che magari non merita neanche, ma rialzandosi. Può raccontarci quella che è stata una finale, una semifinale,
una partita.
Ma poi è un
po' la vita dello sportivo. Quando giochi delle partite, a volte capita di vincere, a volte capita di perdere, però sei lì che non ti ritiri mai.
La cosa che mi fa sorridere, ne parlavo prima, perché ho preso spunto da un articolo di Repubblica Torino, lo dico anche a voi, io non lo sapevo. I tifosi juventini colpiti dal provvedimento, non che Luca sia stato colpito dal provvedimento, adesso aggancio due temi diversissimi, ma volevo parlarne con te per dirti l'assurdità, a mio avviso. Cioè, i tifosi juventini colpiti dal provvedimento restrittivo di Daspo per i cori a Lukaku si sono beccati 2 anni. No? Io pensavo che non potessero andare questi delinquenti. Magari sono stati beccati loro e magari a Firenze, con tutto quello che è stato urlato, detto ad Allegri, a Vlahovic, a Chiesa, a Brambilla, che il giorno dopo giocava una partita con la Next Gen beccandosi un rosso assurdo, e quindi si è dovuto andare a posizionare poi in tribuna in uno stadio dove la prevalenza era di tifosi sicuramente non della Juventus, ma più toscani e magari di qualche altra squadra. Bene, lì faremo finta di niente. Ma pensate che cosa ho scoperto, e chiedo a voi se lo sapevate, e lo chiedo anche a Luca Pasquaretta, direttore del Turinista. Il divieto per lo sportivo, non possono, cioè chi è
colpito
dal provvedimento di Daspo, io pensavo devi stare a casa tua, guai a te se vai allo stadio, nelle vicinanze dello stadio. Non si può inoltre avvicinare 500 metri da impianti sportivi. Adesso non so se è solo calcistici o meno. Pensate che io abito vicinissimo, e capisco l'umore dei tifosi del Toro ieri sera, ma tante altre volte col segno opposto, perché abito nelle vicinanze dello stadio Grande Torino, mitico stadio comunale, dove sono cresciuto a pane Juventus una settimana sì, una settimana no. Non potrei vivere più a casa mia, fossi io il daspato, perché sono troppo vicino allo stadio. Ma visto che sono ricco, posso andarmi a spostare da un'altra parte. Quindi vado vicino al Delle Alpi all'epoca, ma non posso stare neanche lì. Allora vado a vivere a Firenze, dicendo la fidanzata a Firenze, ma non posso andare neanche a Firenze se vado ad abitare vicino allo stadio. Ma attenzione, la cosa più allucinante in questo paese con queste regole sdrammaticate, che i Daspati, per quanto delinquenti siano, per aver sbagliato una... Cioè, il delinquente può andare allo stadio se ammazza uno appena... Cioè, non lo so, in attesa di processo.
Sì,
va bene, non parliamo.
Cioè, praticamente...
Non può giocare a calcio la domenica, non dico con gli amici al parchetto, ma se è tesserato anche per l'associazione Onlus IV, associazione sportiva dilettantistica di calcio. Ho letto questo e mi fermo qui, ma non riuscivo a non dirlo.
Spesso il legislatore non
riesce...
Ma c'è
chi ne è in questa decisione?
Ne abbiamo visto e sentito
di cotte di crude, per dirti...
Però spesso il legislatore non riesce ad adeguarsi ai tempi, alla velocità delle informazioni, delle decisioni che vengono prese. Spesso ecco quando poi l'istituzione, come in questo caso, credo che possa perdere un po' di credibilità nell'essere giusto, nell'essere reale, nell'essere vero, perché leggendola con tutte le sue peculiarità è qualcosa di assurdo, qualcosa che non ha senso, però è così.
Noi lo diciamo e lo...
Ma poi mi riaggancio a una piccola cosa.
Sì.
Una delle polemiche che ci sono state, quelle di, ho letto, sindaci, amministratori, gente che voleva rinviare la partita sacrosanto per quello che è successo in Toscana. Poi vado a vedere, sono stato curioso, vado a capire.
Ci saranno stati 20.000...
Il giorno prima giocano la partita di pallavolo a Firenze di Serie A1, tutto tranquillo.
Giocati. Bravo, bravo. Noi le condanniamo queste cose. Esatto. Poi
basket,
ci sono fior fior di politici che invece,
stessa cosa,
giorno prima sempre, quando sabato, c'era la bufera, certo, quando c'era l'alluvione,
giocato lì,
capite che assurdo.
Niente. Poi però si fa polemica
sulla Juventus,
sulla
Juventus,
raccontando una realtà che è fuori veramente dalle logiche. Cioè, qua con la Juventus,
il pretesto,
tutti quanti ci marciano perché fa notizia, perché... diventa sempre un caso.
Su questo fa bene la Juventus a farsi scivolare addosso a volte le cose, non a non replicare, perché tante volte potrebbe comunicare di più o anche solo meglio. Abbiamo ancora 2 minuti, ripeto il nostro sondaggio: corti e compatti, alla lunga può bastare. Ci ha risposto Luca Pasquaretta, con cui inaugureremo non la prossima settimana, quella successiva, presso l'Hotel Principi di Piemonte, dei collegamenti per raccontarvi la città e il tennis.
Al 19.
Dal 12 al 19, esatto, hai fatto bene, non mi ricordavo esattamente le date.
La domenica 12.
Perché ragiono a partite io, capito? La mia vita è un calendario di Serie A, fondamentalmente.
Tu sei arrivato fino all'11, Juve-Cagliari, poi dal 12,
no, esatto,
e poi torna Juve-Inter, ma quello
e poi
è un altro film.
Torno a casa, e lo dico anche alla famiglia, torno a casa per Juve-Inter.
Quello è un altro film.
Allora, corti e compatti, alla lunga può bastare? Io penso che Allegri, ti faccio commentare un po' di messaggi che sono arrivati. Io penso che Allegri abbia provato a proporre un calcio offensivo durante la preparazione, la prima con l'Udinese, ma poi ha capito che per caratteristiche dei giocatori, per ottenere i migliori risultati, in termini di punti, non era la via giusta. Certo che paga la lunga questo atteggiamento, anzi migliora, ma è con l'Inter che preoccupa, con quei giocatori nello stretto dentro l'area con la porta vicina, e allora ripartenze più letali per allontanarli.
Sarà una cartina al
Qual tornasole è la
molto importante la partita con l'Inter, perché capirà la Juve quanto vale, perché oggi l'Inter è la squadra, diciamo, più attrezzata oggi, poi vedremo cosa succede. Alla lunga può succedere di tutto: mercato, condizioni atletiche, infortuni. Questa Juve se la può giocare, però la partita con l'Inter ci racconterà tante cose. Verrà, la Juve si potrà esaltare o potrà essere leggermente ridimensionata nelle ambizioni da titolo, però questa Juve non potrà non arrivare almeno nei primi 4. Poi il resto dipenderà da tanti piccoli dettagli, da tanti particolari, che solo il tempo, alla lunga, si potrà capire se basterà o meno per vincere lo scudetto.
Un'ultima considerazione. Nei miei titoli, prima del tuo arrivo in studio, Luca, ho detto 7° attacco, ma con appena 6 gol subiti, DNA Juve. Un ascoltatore, giustamente, mi aggiunge questo dato che ti lascio commentare. I 10 gol di differenza della Juve con l'Inter, la Juve 7° attacco, e a 10 gol in meno, sono i 5 che l'Inter ha dato al Milan. e 4 da noi presi a Sassuolo. Quindi dice ancora più forte la percezione di una Juve che in questo campionato può dire la sua.
Questa Juve nelle ultime partite è una squadra da scudetto per i numeri che ha generato.
Anche però, per la personalità? Mi permetti che l'ho vista un po' diversa rispetto... Mi sembra diversa da quella dell'anno scorso.
È una Juve un po' più consapevole.
Bravo.
Dei propri mezzi.
Maturata,
è
consapevole.
Un po' più sicura.
Sicura.
Quello ti
C'è
dà...
qualcosa che mi rende ottimista.
La sicurezza
troppo.
Ti dà la possibilità di poter rischiare qualcosa in più. Quando sei un po' più sicuro, rischi un po' di più nella giocata, nell'approccio, nella capacità di recuperare o di aggredire una partita dal punto di vista mentale. Poi non ce la raccontiamo. Sì, importante la tecnica, importante la condizione, ma la testa fa la differenza. È quel valore aggiunto che può togliere o dare di più, perché i grandi risultati, gli atleti, li vanno a cercare, a costruire, soprattutto nella testa. Ultima considerazione, guardate le dichiarazioni di Sinner, che è diventato numero 4, quello che è riuscito a vincere ultimamente. La sua dichiarazione, la testa, sta diventando un campione nella testa, quindi la capacità di andare oltre i propri limiti, la capacità di soffrire, e quello te lo dà la sicurezza o la capacità di essere in grado di poter raggiungere determinati traguardi. Questo è l'aspetto psicologico che credo che in questo campionato, aiutato dai risultati, perché i risultati ti danno maggiore consapevolezza, però al netto delle gambe, dell'aspetto tecnico, il dettaglio lo farà la testa.
Questo è stato il Match Point di Luca Pascoretta, che anticipando i temi delle ATP, che lo vedrà protagonista.
Grazie.
Tra i tanti ospiti della kermesse tennistica, vedrà protagonisti anche Radio Bianconera. Insieme speriamo di divertirci, per divertirvi e raccontarvi Torino, la capitale del tennis per una settimana, per la terza volta consecutiva, e la città della nostra amata Juventus. Con te ci ritroveremo direttamente in albergo per un aperitivo prima e dopo, e per lavorare seriamente con tutti quelli come voi che, seguendo Radio Bianconera anche sulle Samsung TV attraverso l'app, potranno apprezzare Torino, la Juventus e i nostri ragionamenti eventualmente. Grazie Luca.
Alla
settimana delle ATP con voi. Tra poco non abbiamo bruciato l'intervento di Andrea Bosco, l'abbiamo posticipato alle 14.40 per riscaldarlo ancora meglio. A tra poco.
Cose di calcio.
Bene, eccoci, ben ritrovati per questa seconda ora che ci porterà fino alle 15 con Cose di calcio del martedì. Ricordo, dopo aver sentito l'evento a cui parteciperemo da protagonisti, non da tennisti, sarà non la prossima settimana, quella successiva, e che anticiperà poi, a dire il vero, il match di Juve-Inter, scusate, non mi ricordavo se era in casa o in trasferta, ma me lo ricordo molto bene. Tutte le riflessioni portano al match casalingo. Dopo la pausa per la nazionale noi ci saremo, però anche per ricordarvi che avremo Andrea Bosco, eccezionalmente slittato alle 14.40-45 per chiudere la puntata di oggi. Ma attenzione che le sorprese non finiscono con l'intervento del direttore Luca Pascoretta. Adesso ci sposteremo a Viterbo tra poco, e vi dirò con chi, con una presenza molto, molto importante, una presenza molto importante. Bene, stavo leggendo i vostri messaggi, ricordo il sondaggio di oggi. Alla lunga può bastare l'atteggiamento corto e compatto della Juventus? Intanto ringrazio Antonio per quella sottolineatura importante che ho ricordato anche in precedenza. I 10 gol di differenza sono i 5 che l'Inter ha dato al Milan e i 4 da noi presi a Sassuolo. Cioè, avremo addirittura solo 2 gol presi, tanto per essere chiari. Uno lo avremmo subito, due l'avremmo accettati, non 4, quindi avremmo addirittura la miglior difesa. Ma lui dice anche c'è quella giornata no del Milan, che ne ha subiti poi 5 contro l'Inter, appunto. Quindi molto più equilibrata la corsa in questo momento tra Juve e Inter, vedo più distanti coloro i quali, pur avendo vinto lo scudetto, Milan, Napoli, una volta, così come l'Inter, non sono riusciti a replicare l'anno successivo, e per me è un dato molto significativo. Altri messaggi che mi stanno arrivando adesso?
Direttore, scusi se la disturbo.
Prego.
Detto che io ho soltanto un nome che lei mi ha dato, faccio fatica a trovare.
No, gli abbiamo mandato anche il messaggio.
Se mi può chiamare lui direttamente, spero che sta sentendo.
Ti conviene?
Perché io ho scritto il nome, ma ne ho 20.000, non so quale scegliere.
Ma abbiamo messo un messaggio, adesso ne parliamo. Abbiamo mandato un messaggio l'altra settimana, quindi hai lì un messaggio nella chat.
Va bene.
Dovrebbe essere più semplice, se no ti giro il numero, scusate, perché chiaramente è un numero riservatissimo, quello che mi è stato assegnato, quindi giustamente il nostro Yves aveva difficoltà a contattare via Skype l'interessato. Orazio, mi sembra che ci sia Orazio, qualcosa del genere, va bene. Intanto provo a girarti anche il numero e poi provi a contattare il bello della diretta, ovviamente. Allora, per metterci in contatto con il prossimo ospite, grande juventino, ricopre una carica anche importante, poi vi svelerò quale. Eccola qui.
A posto, sto chiamando.
Chiamando, benissimo, esatto, perché era un po' misterioso, un po' misterioso recuperarlo, avevi ragione, ero convinto fosse più semplice anche attraverso la nostra chat. Allora, va detto che con i due acquisti che si cercavano in estate, Lukaku che sì, la squadra sarebbe più forte e forse giocherebbe 20 metri più avanti, quindi e chi li voleva il nostro allenatore, poi dipende, sarebbe dipeso da come li avrebbe fatti giocare, dal loro rendimento. Sicuramente l'idea era quella di cambiare già qualcosa anche di più rispetto a quello che siamo riusciti poi a fare. Non è colpa né di Allegri, che li voleva quei giocatori, né di Giuntoli, che era appena arrivato e onestamente aveva un po' le mani ancora blindate in quel momento. Questo è quanto mi avete aggiunto. Riaprirei per un istante, in attesa del collegamento, Ibra Mbappé, febbre Milan, stasera il Paris Saint-Germain per il Milan, Cardinale incontra Zlatan Ibrahimovic, Torino e di Sinner al top tra i super 8. Poi principale considerazione, visto che ieri si è chiuso all'undicesima giornata con Toro Sassuolo, Tutto Sport da importanza, da risalto al successo Granata. Tema Juventus invece, con la quarta vittoria di fila la Juventus torna tra le favorite sfruttando la rabbia dell'anno. Lo spogliatoio affamato e col dente avvelenato è più compatto che mai. Allontanati i senatori, il gruppo giovane sta esaltando lo spirito del noi. Ecco, partirei proprio da questo tema. Tra poco con il nostro ospite via Skype o eventualmente via telefono, naturalmente, e intanto meglio di un anno fa è quello che traspare anche dalle dichiarazioni ufficialmente, questo è un pezzo del ragionamento fatto da Szczęsny nel dopo partita, ma partiti Di Maria, Paredes, Cuadrado e Bonucci è rimasto chi ha la testa giusta, perché nella vita, così come nel calcio, bisogna avere la testa giusta e poi essere allenati ed essere dei seri professionisti. I tifosi riattizzano Juve-Inter, tutto esaurito già con il Cagliari, non solo per la sfida ai nerazzurri, per il ritorno la società ha un'idea. Stadium. E ti ho mandato anche già il tutto. Abbiamo problemi ad accendere Skype, non noi. I tifosi riattizzano Juve-Inter, per il ritorno la società ha un'idea. 0 è il numero di gol incassati dalla Juventus in questo campionato su palla inattiva. È l'unica squadra imbattuta in questa particolare classifica. Quindi non subiamo gol da palla inattiva. Per trovare l'ultima volta occorre risalire alla gara con l'Empoli della scorsa stagione, quando Luperto segnò sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Juve in cattedra a Coverciano con Giuntoli e Chiellini, anche il capo performance Andreini ieri tra i docenti, questo a Coverciano. Quindi Coverciano può continuare, vabbè, è un evento, adesso non voglio polemizzare, però è corretto quello che ci ha detto Luca Pasquaretta, ho aggiunto anch'io perché mi ero reso conto che la squadra di Brambilla, nelle ingiustizie del campo, abbia vissuto una trasferta impegnativa anche per le situazioni extracampo, collaterali alla disgrazia vissuta dalla regione toscana, dall'inondazione, dall'impegno delle forze dell'ordine, ma che non ha messo in discussione nessun altro tipo di evento se non porre l'attenzione, fortunatamente non sulle responsabilità dirette della Juventus, ma del sistema calcio nel non aver voluto accettare la possibilità di rinviare la partita. Poi perché fosse capitato nella città, bene, per l'ordine pubblico eccetera, provate a immaginare quello che è stato detto, appunto, non si sono tolte risorse dal resto della regione dove la vita doveva proseguire. L'urlo dei Baby Juve, scossa per Miretti, dalla maglia sul muro dei sogni al gol ai viola, Fabio è sempre più simbolo del progetto Giovani. È vero, il 26 ottobre Miretti, ecco, la presenza di Miretti con i giovani, con i ragazzini delle scuole giovanili della Juventus è un oggettivamente un qualcosa di simbolicamente molto importante, cioè la presenza di chi è cresciuto nei giovani, di chi sta maturando, di chi sta superando le difficoltà del campo. E quindi, senza voler fare un parallelismo con Fagioli, ci mancherebbe, la Juve lo sta aiutando, gli ha già proposto il rinnovo del contratto, ma i giovani vanno anche tutelati con degli esempi più chiari e più trasparenti di chi ha avuto delle difficoltà, senza voler naturalmente fare distinzioni oltre l'accaduto. Proseguiamo con le pagine del Tutto Sport. Altro tema, multiuso meccanici, si traveste da Rabiot e Cambiaso in fascia. Allegri pare deciso a preservare l'equilibrio tattico della squadra. Bremer, altra convocazione col Brasile. Weah e Danilo per sabato non recuperano. I due puntano l'Inter. Quindi già chiaro, ma l'avevamo capito nel prepartita, che dell'ultimo turno di campionato, che UEA avrebbe saltato, che Danilo addirittura rientrerà dopo Alexandro. Quindi al massimo potremmo vedere tra i riconvocati proprio Alexandro venerdì, quando seguiremo la conferenza stampa di Allegri alla vigilia della partita col Cagliari. Uno sguardo intanto diamolo anche pure sul Cagliari senza muro, col Tris da urlo. Peggiore difesa del campionato, ma reduce da 3 vittorie di fila. La ricetta di Ranieri? Aggressività, chiusura e filtri per contenere la Juventus. E questo il tema bianconero. Allora, tornando alla domanda, vedo che tra poco dovremo avere il collegamento. Corti e compatti, alla lunga può bastare. Lo chiederemo al nostro match analyst per 10 minuti in questa giornata, e quindi ne parleremo con lui, vedremo se riusciamo a concretizzare. Telefonicamente va molto bene, ci mancherebbe. Ti ho definito caro Don Franco match analyst di questa puntata. Stiamo trattando il tema bianconero con un grande juventino, ma prima di tutto una grande personalità del mondo religioso nazionale, non solo, Don Franco, vescovo di Viterbo. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno carissimo, che piacere risentirti, abbracciare tutti i miei gobbi.
I tuoi gobbi, che bello questo tuo saluto, caro Don Franco. Mi fa davvero piacere riaverti qui con noi, anche perché mi trasmetti una serenità, una gioia nelle parole, nel saluto, e chissà anche nelle parole di fiducia nei confronti della nostra Juve, perché qui ho scoperto che tanti vescovi in Italia sono juventini.
Sarebbe strano il contrario.
Vero, vero, vero. Raccontaci un po' della tua juventinità, dai, raccontaci qual...
Beh, guarda, è dall'infanzia. Io ho imparato da mio fratello che giocava in porta e aveva la maglia di Mattrel, e mi sono avviato alla juventinità. Poi cresciuto in casa di tutti i napoletani, e poi pian piano si sono convertiti con me, eccetto papà, che era un tifosissimo del Napoli. E un giorno, quando abbiamo vinto 6-2 a Napoli con il Napoli di Vinicio, mi cacciò di casa. Dice: vai fuori.
Per quante settimane? Fuori. Vai a mangiare dalla zia. Vai a mangiare dalla zia.
Io ricordo benissimo quel giorno. E la mia juventinità è bella, serena. Ho conosciuto tanti giocatori, da Zoff a Rossi, Tardelli, e poi a seguire fino al grande capitano, il nostro bellissimo Del Piero, ma così tanti altri. Ma ce ne sono tanti oggi assolutamente interessanti, anche tra i giovani che cominciano a maturare il senso della maglia. Pian piano ci stanno entrando. Io ho visto domenica una compattezza, una solidità che comincia a diventare preoccupazione per gli avversari. A questo proposito, Tony, mi devi permettere una cosa importantissima.
Prego.
Chiedo a tutti i miei cari amici gobbi: non perdiamo tempo a tifare contro gli altri, abbiamo da pensare alla nostra Juve, e soprattutto non cadiamo nella trappola di quei beceri inni contrari che poi ledono la dignità delle persone. Faccio un esempio concreto.
Ti fa onore, ma non avevo dubbi, questo messaggio,
ecco, ma non solo,
di alto,
ma guarda,
senso e responsabilità e sportività.
Ma è fuori discussione, abbiamo tanto da pensare, una storia nostra, da ricominciare un cammino di estrema qualità e soprattutto raccontare uno stile che ci ha sempre contraddistinto e pian piano comincia a diventare ancora una volta evidente. Però vorrei far pensare i miei cari amici tifosi, pensate come cambia la valutazione di una persona. Prendete Vlahovic: mentre avevo un'altra maglia era amato e osannato, appena ho un'altra maglia diventa oggetto becero di attacchi razzisti. Questo non deve mai appartenerci. Noi rispettiamo le persone, le amiamo nella nostra maglia, e anche quando dovessero cambiar maglia li rispetteremo sempre come persona. La nostra è la forza della nostra Juve, che lotta, si impegna e contro tutti e tutti è capace di portare avanti il suo stile. Ci tenevo a dirlo questo, eh.
Don Franco, io non posso che ringraziarti, anche perché l'amicizia che ci lega, tra l'altro, ci porterà anche a un piccolo ricordo di un amico che purtroppo avevamo in comune e che magari oggi sta sorridendo dall'alto dei cieli, come Idris, che per noi... chi ci ha messo in contatto, vero?
Un uomo gioioso, l'ho accompagnato fino agli ultimi giorni, ci siamo sentiti pochi giorni prima che finisse, ma ha mantenuto lo spirito di sempre, simpatico, gioioso, e pensava sempre alla Juve. Diceva: mi raccomando Don Franco, non la lasciare mai. Ecco, caro Idris, questo non è possibile. E posso dire che è veramente un simbolo della nostra memoria juventina, eh? Gioioso, affezionato e lucido.
Un paladino di juventinità, un paladino che era contrario a tutte quelle forme, e ne capiamo anche le ragioni e le difficoltà che avrà vissuto in prima persona, di discriminazione per qualsiasi motivo.
Quindi mi fa davvero
piacere questo tuo intervento. Noi siamo un'emittente radiofonica, sportiva, ma penso che anche da noi dovrebbero partire quegli insegnamenti e quelle battaglie idealiste,
le battaglie positive.
Esatto.
Poi mi raccomando, fate arrivare in sede, che tengano gli occhi aperti per domenica, perché il Cagliari è sempre stata ostica per noi.
Ecco che Don Franco mi riporta coi piedi per terra, perché dice: non volare troppo con la testa. Appunto.
E anche perché dobbiamo tenere il fiato caldo sul collo di chi ci precede. Com'è bello stare lassù, dobbiamo arrivarci, eh.
Senti, ma tu sei fiducioso, dimmelo. Svesti tutti i panni dell'uomo di fede,
sì,
e calati in quello di fede sportiva.
Ma sai che io sono fiducioso a partire dalla concretezza con cui alcuni passaggi stanno avvenendo, ma come dicevo alcuni giovani stanno cominciando a capire. E poi prendiamo un esempio, quel povero Rugani sempre bistrattato, che gigante domenica, che gigante, e quindi sempre silenzioso, umile, però pronto sempre a dare risposta sul campo. Ma quello che mi convince per il futuro è la solidità che sta acquisendo la difesa, e soprattutto spero in un centrocampo che abbia ancora più forza di sostegno per l'attacco. Mancano un po' di inserimenti, dobbiamo dire a Locatelli che tiri un po' di più, lo stesso Miretti, insomma, la porta sta lì per essere bucata,
Ho sbagliato a mettere Don, dovevo dire mister Franco Vescovo di Viterbo, perché guarda, stai dando delle indicazioni che noi saggi di questo sport, o presunti saggi, ripetiamo tra le cose che magari anche i tifosi sottolineano o meno. Qual è il DNA della Juventus di Allegri? Così ti trasformo
realismo. Lui riesce in questo momento a cavare il meglio da ciò che ha, vivere al meglio ciò che ho. Questa è secondo me la sua filosofia. Ora, evidentemente, questo deve poi portare a valorizzare moltissimo i giovani, e io grido Sulè torna a casa, ti prego, quanto prima possibile, abbiamo bisogno di quella briosità in attacco,
Certo. Quindi ti ho trasformato da Don a Mister a Dottore, perché ci hai detto anche quale sarebbe la cura a gennaio. Mi chiedo e mi colpisce quanto viene messo in evidenza un po' dai quotidiani in questo periodo. Il punto di forza della Juventus è stato anche crescere mentalmente rispetto anche solo un anno fa, sempre con la stessa gestione, però recidendo un po' con il passato, con quelli che erano gli esperti del gruppo per far crescere più giovani.
Ma guarda, io non sono mai convinto che la discontinuità sia rottura totale. Già la semplice memoria di quanto hanno offerto gli altri, soprattutto come capacità di resistere nei momenti difficili e fieri della maglia che indossavano, deve essere monito per i giovani. La novità sicuramente è positiva, però la nostra storia è una storia di continuità, anche nei momenti più brutti. Non dimentichiamo la grande ferita di Calciopoli, su cui lasciamo stare, caliamo un velo, ma rimane aperta la ferita nel cuore di uno juventino. Però ecco, tutti anche nei momenti più difficili hanno amato la maglia, hanno amato la Juve. Ora sicuramente la mentalità è una mentalità propositiva, ma guai a perdere la memoria, perché si fonderebbe solo su loro stessi, come se iniziassero un ciclo diverso. La nostra è una storia di continuità, e la juventinità attraversa tutte le situazioni, per cui raccogliessero il meglio e dessero il meglio di sé in quello che stanno adesso affrontando. Certo, i vecchi hanno la loro storia, come diciamo sempre, tutti passano, la maglia resta, però è evidente la memoria di queste persone che hanno dato tanto non deve mai svanire nel nostro cuore, valorizzandone lo sforzo che hanno fatto per mantenere la Juve a livelli altissimi.
Don Franco, in chiusura, perché abbiamo trattato davvero da un livello elevato il tema bianconero, con la tua presenza, con questo tuo intervento molto, molto interessante, come hai vissuto, anche per il ruolo che ricopri, la situazione vissuta l'anno scorso dalla Juventus? Cioè, come vedi dal tuo punto privilegiato
guarda,
le situazioni extracampo? Come ce le spieghi a noi tifosi di pancia?
Io dico che noi juventini siamo stati abituati a dover sopportare anche l'insopportabile, questa è anche la nostra forza, e dicendo questo dico che c'è stato qualcosa di insopportabile, anche perché si stanno mostrando evidenze che questa frettolosa decisione dello scorso anno, che ci ha penalizzato, poteva essere assolutamente evitata. Però io dico, sicuramente bisogna rivedere il tema della giustizia sportiva, perché poi deve tener conto di quelle che sono le evidenze giudiziali e quanto succede poi attorno ai campi. È evidente però che l'abbiamo pagata cara, però non tutto viene per nuocere. Io credo che la Juve, come l'Araba Fenice, dalle ceneri sboccia sempre una grandissima qualità di volo che ci qualifica ancora di più. Sfruttiamo le difficoltà e anche qualche ingiustizia che paghiamo, tante volte la vediamo sotto gli occhi, come condizione per motivarci ancora di più. Quel fino alla fine che ci distingue deve essere capace di assorbire anche le cose che non sono sopportabili.
Davvero, davvero grazie per questo pensiero. E allora un ascoltatore ti chiede, le chiede, padre, ma se si presentasse nel suo confessionale Antonio Conte, lei lo perdonerebbe per quello che ha fatto? Lo riprenderebbe?
Guarda, io dico a questo ascoltatore che io già l'ho perdonato, perché Antonio si è espresso per troppo amore, e chi ama troppo purtroppo delle volte commette degli errori di valutazione. Il suo desiderio di rendere ancora più grande la Juve, competere ad altissimi livelli, lo ha portato poi ad esasperare questo suo amore. Io l'ho guardato la sera del centenario, era la maglia sua, c'è poco da fare, era la maglia sua, si guardava attorno e
sorrideva, ritrovato vita, sì, tornando a casa.
Se stesso. Caro Conte, fateglielo sapere, Don Franco ti dice, non sentire sirene, ricomincia da noi e vedrai che succederà.
Anche perché Don Franco, caro Antonio Conte, lo dico in diretta per chi ci sta vedendo attraverso anche la televisione, anche Antonio, anche caro Antonio Conte, anche Don Franco è stato cacciato da suo padre quando vinceva il Napoli, ma poi Don Franco, guardate che carriera che ha fatto, che uomo e che religioso è diventato, e quindi l'ha ripreso
Tony,
a casa.
Tony, chiariamo un punto, mi ha cacciato di casa per la partita, ma poi io sono ritornato
certo,
a casa.
Certo, è certo, anche in quel caso lì.
Ho pagato la mia juventinità, ma papà e me siamo un cuor solo, un'anima sola, ora è in cielo e starà sorridendo perché lui rimane tifoso del Napoli.
No, hai fatto bene a sottolinearlo, ma io ci vedevo proprio la similitudine, anche Antonio Conte è stato cacciato dal padrone in quel caso lì, dal papà più che padrone, per la sua troppa juventinità, e adesso può tornare a casa, eventualmente.
Ma deve tornare a casa, non pensasse a tutte le altre cose, le sirene rimangono sirene, ma quando abbiamo gridato per anni c'è un solo capitano, in quel tempo era la profonda verità, lo stiamo dicendo a Del Piero, e mi auguro che in società ci facciano un pensiero a tirarselo dentro. Ma quanto si muovono.
E chi ci aggiungeresti con Antonio nel ritornare indietro? Dimmi altri nomi che ti piacerebbe rivedere.
Ma sicuramente ci vedrebbe Nechellini, che è un'altra roccia nostra. Ci sono nomi storici che hanno caratteristiche così forti. Ma vedi che chi è rimasto juventino davvero, passano gli anni, hai visto gli altri? Anche Douglas Costa vuole tornare a casa, vedi? Chi ha toccato il bianconero rimane folgorato per sempre.
Assolutamente. Punto. Ti chiedo un'ultima battuta. Giovani e i rischi della ludopatia, dell'avere troppo denaro tra le mani, mi dici la tua?
Che sofferenza, guarda, io la ludopatia la ho affrontata e l'affronto per il mio ministero pastorale, sapessi che tragedia. Molto spesso sono frutto della disperazione delle persone, o per motivi usurari cercano strategie e vie sbagliate, ma un giovane che è sopraffatto da un mondo di denaro e che poi si mette in una realtà così problematica, veramente spacca il cuore. Io mi auguro che Fagioli riprenda la via, e soprattutto ho gradito molto che la società non l'ha lasciato solo. Questo è un gran segno, questa è la juventinità.
Termino con un messaggio che ringrazia anche noi di Radio Bianconera, facciamo il nostro mestiere, ma poi scopriamo juventini di livello anche superiore come Don Franco, vescovo di Viterbo. Sebastiano da Lecce scrive, testuali parole, nel messaggio: stupendo intervento di Don Franco, complimenti a voi della radio per l'invito, l'intervento dovrebbe essere divulgato al massimo tra tutti noi tifosi e pseudo tifosi juventini, quale esempio di vera fede calcistica bianconera. E noi lo manderemo anche in Vaticano, questo vocale, dai, lo mandiamo anche lì, va bene?
Un abbraccione grande a tutti, mi raccomando per domenica, eh.
Don Franco, ti aspettiamo a Torino, anche perché abbiamo un debito con te, non è un caffè, e cercheremo di farti incontrare, come faceva la Raffaella televisiva, un tuo beniamino, va bene?
Va benissimo,
un abbraccio. Grazie a Don Franco per le tue parole, per quello che rappresenti e per la strada che hai indicato, e grazie anche a Yves per le campane, non mi sembra molto appropriato, è un vescovo, non è non sei tu che sei aspirante.
Ma sono le campane del Vaticano.
Ah, sono del Vaticano, si sentiva la differenza, hai ragione. Allora chiedo scusa, tra un po' dalle campane del Vaticano alle campane di Andrea Bosco ce le suonerà, e quante.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Allora, intanto sono contento, ma lo sarei stato comunque per l'intervento di Don Franco, per le parole che ci ha detto, per la spiritualità abbinata anche alla competitività che ci deve essere naturalmente nel calcio. Ma i complimenti arrivano da parte vostra, che avete apprezzato, penso, anche chi ha una sensibilità di un certo tipo, non esclusivamente religiosa o cattolica. Molto edificante, ci scrive Paolo Roma, da Roma, l'intervento di Don Franco. Grande Don Franco, grazie di esistere. Antonio da Battipaglia. Rientra un po' nello spirito di quello che vogliamo raccontare noi attraverso questa radio. L'intervento non preconfezionato, non è che chiamiamo il prete o la suora o qualcun altro per far discutere, per dividere. Si cerca, e dovrebbe essere questo anche motivo, di capire le ragioni, lo spirito, la bontà, la purezza, la trasparenza di alcuni ragionamenti sportivi, diversamente invece da chi vuol fare esclusivamente polemica. E allora mi ricollego a chi, come sulla nostra chat, ci sta ricordando che il presidente della regione Toscana è intervenuto nel programma Gli Inascoltabili su Radio Roma. Il presidente, questo weekend c'è stata polemica per il mancato rinvio di Fiorentina-Juventus, cioè uno perde la partita e... mettiamo che sia stato anche sbagliato non rinviare la partita. Ipotizziamo. Io mi posiziono sempre nella condizione più dibattimentale. Da quanto avrebbero detto i ministri Piantedosi a Bodø, quindi siamo arrivati addirittura... per fortuna che non è la Juve che doveva decidere, e sicuramente non possono dire che hanno deciso a favore o contro quella o quell'altra squadra. Se no, campionato falsato, magari ci arriveranno con questi ragionamenti assurdi. Però capite la differenza della qualità degli interventi che ascoltate anche solo su Radio Bianconera. Lo dico anche a sto Gianni, come tu non conoscerai me, io posso fare a meno anche di te se mi fai questi ragionamenti. Non ha voluto sentire ragioni, si aspettava più sensibilità, visto che De Servo chi? Cioè devono pensare agli aspetti del campo, del calcio, non quelli della sicurezza che spetta alle questure, alle prefetture. Ma vogliamo anche di fronte all'evidenza evitare di fare polemica gratuita solo perché c'è la Juventus? Magari anche non solo con la Juventus, l'avrebbero fatta magari con altre squadre in forma ridotta. Cioè tirano in ballo i ministri, quelli della Lega, l'amministratore delegato della Lega, e tra l'altro è fiorentino, è intervenuto anche Renzi, ok? Che si preoccupa solo di avere visibilità, lui, e non so neanche di che partito sia, ok? Sono tutti uguali, siete tutti uguali, basta, non se ne può più, e fa bene, anche tutto sport, no, volevo continuare anche a leggere, mi aspettavo una maggiore sensibilità. Tant'è vero che, pur non avendo nessuna competenza in merito, mi ero esposto pubblicamente perché per motivi di opportunità fosse sospesa la partita. Ok? Ma quanti eventi hai organizzato in Toscana e se ne sono fregati? Ma non se ne sono fregati. Si cerca di continuare se non incideva, se non aggiungeva e non aggravava la situazione. Si è monitorato fino al giorno prima, quando invece avete fatto giocare partite di calcio. Normalmente la differenza lo fanno non i numeri dell'Artemio Franchi, non di Fiorentina Juventus, quanti ce ne sono stati di spettatori? 35.000 quelli che sono? Bene, la somma di tutte le famiglie che si sono spostate in Toscana per andare a giocare il volley femminile e maschile, professionistico non professionistico, le ambulanze, la sicurezza, la next gen il giorno dopo, la domenica, dovevi sospendere quelle partite innanzi, subito, senza ombra di dubbio. Ma capite che in questo paese siamo capaci a fare solo polemica? Gratuita? Controproducente? Per fortuna che noi torniamo a parlare come Radio Bianconera con Andrea Bosco. Ciao Andrea, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
E allora abbiamo spiegato un po' i motivi, ma mi ha fatto un po' inquietare questa dichiarazione del presidente della regione, stavo dicendo Viola, Toscana. Già, esatto, che continua a lamentarsi sulle televisioni, sulle radio anche stamattina che c'è stata poca sensibilità. E io ho raccontato quanto so.
Allora, guarda, io adesso non ho visto, ero fuori e sono rientrato per il collegamento, non ho visto le dichiarazioni di Gianni. Ti posso dire quello che ho scritto e quello che penso io. Io penso che davanti a un cataclisma come quello che è capitato in Toscana e con i morti che ci sono stati 7 o 8 mi pare, persone che hanno perso la vita nel nubifragio, insomma, in quello che è successo, il presidente della federazione, a mio parere, avrebbe dovuto alzare il telefono, chiamare quello della Lega e dire: guarda, secondo me sarebbe opportuno sospendere la partita per rispetto nei confronti dei 7-8 morti che ci sono stati. Dopodiché il calcio, così come altri sport purtroppo, è diventato un business tale per cui recuperare una partita diventa un problema immane, anche una sola partita di campionato, con tutti gli impegni che hanno le società, che è la nazionale, che hanno a livello internazionale con le coppe eccetera, recuperare una partita diventa un'impresa improba. Ma così ci si va, a mio parere, io sono un anziano signore che probabilmente è legato a un calcio, anzi certamente è legato a un calcio che non esiste più, ci si va a mio parere a schiantare. Dovrebbe essere di monito la rinuncia di Sinner agli internazionali di Parigi, che avendo finito la sua partita quasi alle 3 del mattino ha detto: no, io alle 5 e mezza del pomeriggio non gioco perché c'è troppo poco tempo per recuperare, quindi arrivederci, grazie, e vado agli ATP di Torino insieme agli altri 7 migliori del mondo assieme a lui. Ecco, è quello che penso io, forse è sbagliato, mi rendo conto che la macchina del business è diventata una macchina infernale, ma credo che in certi casi, io lo dico da persona, da cittadino, io sono insieme con gli ultra, i tifosi della Fiesole, che invece di andare allo stadio sono andati a spalare fango. Questa è la mia sensibilità.
Assolutamente, assolutamente rispettabilissimo, ne abbiamo parlato, abbiamo anche citato altre pesanti contraddizioni legate non solo all'evento Fiorentina-Juventus, ma legato al mondo professionistico, semiprofessionistico, dove non c'è stata nessuna risonanza.
Assolutamente, hai perfettamente ragione. E guarda, poi ci sono delle altre cose, perché nell'ambito di
Fiorentina-Juventus
sono mancati i soliti cori contro le Iselle, esatto, le solite infamie, i soliti cori razzisti, che chissà perché, se capitano a un giocatore dell'Inter, tanto per essere chiari, Lukaku sul campo della Juventus, diventano un caso nazionale da interrogazioni parlamentari. Se capitano al Meazza, come è capitato a Lukaku con la maglia della Roma o se capitano a Vlahovic e a Kane con la maglia della Juventus a Firenze, non diventano un caso, anzi vanno velocemente in cavalleria.
Quindi, volevo arrivare anche a questo, sono, Andrea, onestamente.
Sono perfettamente d'accordo.
E ci aggiungo, in una giornata in cui si pretende dal De Siervo di turno la sensibilità e poi attacchiamo in maniera così plateale, dico, dov'è la sensibilità di coloro che sono andati anche allo stadio? Perdonami, una piccola polemica gratuita. Tornando invece alla Juventus, ti chiedo, io ho chiesto da ieri, ho iniziato a fare un ragionamento di questo tipo. Intanto, il tuo giudizio sulla partita, perché poi le squadre hanno cercato di vincere con le loro identità.
Il mio giudizio sulla partita è che la Juventus abbia trovato un'identità di squadra, e qui va elogiato il lavoro di Allegri in questo senso, che la Juventus non giochi bene, però gioca in maniera pratica, pragmatica, ed è una Juventus che fa, come posso dire, fa la sua visione di gioco un elemento cardine per progredire. A me questa Juventus rammenta tanto quella di Heriberto Herrera, quella che vinse lo scudetto all'ultima giornata superando sul filo di lana l'Inter, che perse in quella stagione sia la Champions sia il campionato. L'Inter perse a Mantova, la Juventus vinse in casa contro la Lazio con un gol determinante di Bercellino. Era un grande stopper con un tiro al fulmicotone. Ecco, mi sembra quel tipo di Juventus, anche quella Juventus di Heriberto Herrera, che anticipava un po' il gioco degli olandesi con il movimento, il famoso movimento. Aveva secondo me un centrocampo migliore di quello che sarà Juventus adesso, perché quel centrocampo aveva Cinesinho, aveva Del Sol e aveva Leoncini. In attacco più o meno, anzi, era più scadente della Juventus attuale, perché aveva De Paoli, che era un bomber, insomma, che segnava ogni tanto. Aveva Favalli che faceva il tornante, e a sinistra aveva iniziato con Menichelli, che era un'ala, prendi la palla e vai e crossa, e faceva pochi gol. Poi Heriberto pescò dalla primavera Zigoni, e fu la sua fortuna, perché Zigoni ci mise il suo genio e riuscì a determinare poi i risultati. Ma in difesa era come questa, gli giocavi per due settimane e non gli facevi gol.
Che cosa ha aggiunto rispetto anche solo alle prime apparizioni di questa stagione o rispetto all'anno scorso? Perché io ci ho visto una Juventus.
Ha aggiunto una consapevolezza di essere squadra. Prima, l'anno scorso, facevano magari dei risultati, ne hanno fatti di interessanti, perché poi alla fine bisogna ricordarsi che sono arrivati terzi e che solo la penalizzazione di Chinè li ha retrocessi fuori dalle coppe. Però adesso sono squadra, cioè cosa fanno? Gli attaccanti tornano indietro sulla linea dei portatori di palla avversari e difendono. I centrocampisti si aiutano reciprocamente e la squadra è armonica, nel senso che la difesa è diventata non solo un mantra, la difesa è diventata una filosofia di gioco. Poi sicuramente in attacco e a centrocampo la Juventus deve migliorare. Per migliorare il centrocampo ci vogliono altri piedi, perché quelli che ha la Juventus adesso non sono piedi così eccellenti, anche se Miletti sta crescendo, e anzi ho stappato champagne per il suo primo gol, che mi ha ricordato quello di Marchisi. In attacco, mia modestissima valutazione, che è soggettiva, io credo che Vlahovic giocherebbe meglio da solo, cioè senza Chiesa vicino, ma con due ali. Cioè, Vlahovic non è uno che fa salire la squadra, non è uno che sa dialogare con i compagni, è uno che prende la palla e tira in porta. E quindi quando hai tu uno così, devi per forza di cose farlo giocare da solo.
Mi stai facendo capire che Vlahovic sarebbe stato più utile alla Fiorentina domenica che a noi?
Credo proprio di sì, anche se la Fiorentina gioca in un altro modo, col possesso palla.
Però gli manca un attaccante poi.
Ma vedi, è tutto relativo, cioè, ho letto paginate di elogi su Arthur, E a me fa piacere perché se Arthur viene considerato dalla Fiorentina,
Ce
la Juventus
lo
lo vende e
pagano, ce lo
incassa.
pagano, esatto.
Però io ho rivisto l'Arthur che avevo visto nella Juventus, cioè uno che fa un passaggio da 3 metri, torna la palla, dirige il traffico. Cioè non è quel tipo di giocatore che serve alla
Guarda,
Juventus.
per contraddirti, fosse 3,5 metri, è migliorato nelle distanze dei passaggi, ma niente di più, ma niente di più.
Fortunato tu che hai un decimetro che può
Ma sì, no,
quantificare.
perché mi aspettavo non in questo tuo intervento, cioè i voti trionfalistici nei confronti di Arturo. Ho capito che se gli lasci 2 metri fosse un po' più tranquillo, ma è
Ah,
più
guarda,
tranquillo.
posso dirti una cosa? Con la mia veneranda età, e ne
Sì.
ho tanti di anni, eccetera, e essendo stato non un finisseur, ma un Furino, un Benetti, per esagerare, no? Se mi metti in campo, passaggi da 2 metri, faccio anch'io da fermo,
Appunto,
capito?
appunto, appunto, è quello volevo dire. Senti, nei ragionamenti che ho cominciato a fare nel post Fiorentina-Juventus, sono partito da dire: tifosi, vi piace vincere così? Cosa c'è di bello in quella vittoria? Non limitandone il gusto. E oggi sono arrivato a chiedere: ma alla lunga può bastare questo atteggiamento di sicurezza, di maturità migliore rispetto a un anno fa per assaporare qualcosa di importante? Cosa mi dice Andrea Bosco?
Allora, francamente non lo so, certamente vincere 1-0, come dire, è una costante ormai, non credo che possa durare in eterno, credo che Allegri debba mettere mano a far vedere qualcosa di più, anche se devo dire la verità, negli ultimi 3-4 minuti la Juventus era nell'area della Fiorentina, perché poi alla fine ci si dimentica sempre, no? Di come vanno realmente le partite. Detto questo, è anche vero che la Juventus ha fatto una transizione, ho letto, alla Padova di Rocco Catenacciale. Ora, io vorrei smentire una volta per
Vai,
tutte
vai.
questa bufala sul Padova Catenacciaro. Il Padova di Rocco, quel Padova che aveva una difesa più forte di quella della Juventus, perché aveva, come dire, i pretoriani dell'area, no? Azzini, Scagnellato, Moro, cioè gente che, come diceva Rocco, daghe a tutto quello che passa sul campo, se poi se anche al baio, meglio, no? Non credo che
In
ci
lingua
vogliano
originale, in lingua originale.
traduzioni per capire. Però quel Padova aveva Brighenti centravanti, che è stato centravanti della nazionale italiana, ex Inter, un gran centravanti. Aveva Rosa, Umberto Rosa, era un oriundo che arrivò alla Juventus che era troppo vecchio e quindi non fece poi quello che si pensava potesse fare. Ma Umberto Rosa era schiaffino in sedicesima, hai capito? Cioè, non aveva la rapidità di schiaffino di 16 metri, ma era un cervellone. Aveva Amrin alla destra che aveva preso la Juventus, poi si infortunò e la Juventus lo cedette e al Policlinico di Padova, all'ospedale, con un finimento di vetro e poi con una scarpa adatta a cosa riuscirono a farlo giocare. Alla Fiorentina poi fece l'ira di Dio e Amrin era un grandissimo giocatore, è stato un grandissimo giocatore. Quindi quel Padova, Catenacciaro per modo di dire, insomma, faceva una gran fase difensiva.
Certo, senti, nel ringraziarti per aver avuto la pazienza di trasferirti nell'ultimo blocco per finire in bellezza con le tue riflessioni, ti chiedo di paragonarmi colui che oggi compie 79 anni, tu ci potrai definire i contorni della sua figurina e dici a chi assomiglia di più. Gigi Riva, 79 anni, attaccante del Cagliari, quel Cagliari che affrontiamo sabato.
Allora, Gigi Riva non assomiglia a nessuno, nel senso che Gigi Riva è stato un unicum. Gigi Riva aveva caratteristiche da centravanti, ma con una velocità e una capacità di proteggere la palla e di essere poi veramente un gran realizzatore da ala sinistra. È stato un grandissimo, non riesco a paragonarlo a nessun altro. Mi piace la definizione che di lui diede Gianni Brera, rombo di tuono, nel senso che era uno che veramente spaccava le partite. Se non si fosse infortunato, se non l'avessero massacrato in una partita nazionale al Prater di Vienna, io c'ero assieme con quella che sarebbe diventata poi mia moglie, che portai con me quella volta. Io lavoravo per un giornale che si chiamava Sport 70 Triveneto, diretto da Giorgio Lago. Probabilmente avrebbe avuto una carriera ancora più strepitosa. Devo dire che forse, se non fosse scoppiata la faida interna a Messico 70 tra i riveriani e i mazzoliani, e Rivera non avesse giocato solo 6 minuti, insomma, qualche pallone, certo, a quel Gigi Riva l'avrebbe fornito. Infine devo dire che il grande rammarico è di non averlo mai visto alla Juventus,
perché disse no,
seria di Dio, per cercare di portarlo a Torino. Pare che fossero arrivati ad offrire Anastasi e Bettega per lui. Si mosse anche l'avvocato Agnelli, ma Riva, che aveva trovato il suo stato meraviglioso nell'isola, non se la sentì mai di lasciare.
E lì sta anche festeggiando oggi il suo compleanno, e grazie per questo ricordo, per questo aneddoto.
Tanti auguri a Rombo di Tuono,
legato al nostro mondo bianconero. E grazie anche a te, buon pomeriggio. Mi dicono da casa, prima sentivano citofonare, di rispondere al citofono, ma era il telefono che poi ti è caduto.
Ho un messo il silenziatore, non so chi sia, qualcuno che... Vabbè, non mi
una
esprimo.
Proposta commerciale. Okay. Ciao Andrea, alla prossima settimana e grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Noi siamo pronti già a liberare lo studio perché c'è fuori l'ora della vecchia signora e quindi dobbiamo andare di costa. Grazie Yves, grazie anche a voi, grazie, viva Don Franco per tutto quello che ci ha detto, non solo lui. Alla prossima, cioè domani, ciao, let's go.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.